Oggi è una grande festa. Nella Chiesa ortodossa ci sono 12 feste, le più importanti, e una di queste 12 è la festa della trasfigurazione del Signore. Se vi ricordate, noi leggiamo il Vangelo della trasfigurazione in Quaresima, una delle domeniche della Quaresima c'è sempre il Vangelo della trasfigurazione. Ma è oggi la festa che, essendo la festa dell'esaltazione della croce il 14 di settembre, 40 giorni prima c'è questa festa, festa della trasfigurazione del Signore. Festa che, dice, diremo nelle preghiere eucaristiche, Gesù ha voluto manifestarsi trasfigurato per aiutare i discepoli a superare lo scandalo della croce. Ora, questa quindi è una festa importante per tutti i cercatori di infinito, per tutti quelli che si pongono di fronte al mistero della vita senza scappare, cioè che accettano di prendere in mano la propria vita, la propria esistenza, e si mettono di fronte al mistero. Io, per dire una cosa così ai ragazzi, direi: oggi mettiti sdraiato su un prato e guarda le nubi che passano. Guarda verso il cielo, guarda le nuvole che ti portano a sognare, che ti portano a desiderare. Voi sapete che la differenza tra gli animali e l'uomo, che gli animali guardano per terra, l'uomo ha la possibilità di alzare gli occhi al cielo. E sapete, quando l'uomo ha cominciato a guardare il cielo, quando si è reso conto della notte, il buio, la notte, è un'esperienza dolorosa, difficile. La notte fa paura, i bambini piccolini chiedono alla mamma di lasciare accesa una lampadina in casa, perché il buio evoca la morte, tira fuori le nostre paure. Ma guardando il cielo uno si accorge che ci sono le stelle, anche in una notte in cui non c'è la luna, ancora meglio, risplendono le stelle, queste piccole luci che ti affascinano, che ti portano a pensare, a desiderare. Ecco che nasce l'uomo religioso. L'uomo religioso è quell'uomo che si pone la domanda di senso della vita. Da questa domanda di senso della vita nasce tutto quello che è bellezza. Musica, poesia, l'arte. Se non ci fosse la domanda di senso, ci sarebbero solo schifezze. Ora, l'arte moderna vorrebbe, ma siccome non si pone quello che non ha bisogno di essere dimostrato, lo esclude. Che cosa ha bisogno di non essere dimostrato? L'esistenza di Dio. L'esistenza di Dio non può essere dimostrata, fa solo accolta. Ma l'uomo, nella sua presunzione di essere Dio, esclude a priori l'esistenza di Dio e non ha più la bellezza. Non mi direte mica che l'arte moderna rappresenta la bellezza. Non mi direte mica che le chiese moderne ti aiutano a entrare nel mistero. Sono delle cagate, diciamocelo chiaro. Non mi direte mica che la moda esalta la dignità delle persone. Mi sembra il contrario, mi sembra che sia studiata apposta per dire: sei un pezzo di merda, Guardate come vanno vestiti i ragazzi, ma anche gli adulti. Non vali niente, fai schifo. Perché se non c'è Dio, c'è solo l'uomo. Ma allora, se c'è solo l'uomo, com'è nata la vita? La domanda dei bambini. E chi? E allora la risposta più ragionevole è: c'è un caso, a un certo punto, non si sa come, un minestrone primordiale. Guarda che se non sai la ricetta, il minestrone primordiale viene fuori uno schifo. Te lo dico per esperienza. Quindi il caso non spiega niente, non dà significato al destino, per questo noi siamo persi. A meno che nel delirio di onnipotenza dell'uomo seguiamo quello che disse un giorno un certo Comte. In seminario abbiamo fatto 3 esami di sociologia noi, perciò capite che i preti fanno di tutto tranne che parola di Dio. Comunque 3 esami di sociologia che alla fine erano anche interessanti, perché uno dei filosofi dell'Ottocento aveva già anticipato, quindi ancora prima di Huxley e tutti questi qui del nuovo mondo eccetera, aveva già anticipato che l'uomo religioso sarebbe finito e sarebbe nata una nuova religione. Sapete che religione era? La scienza. Adesso capite anche perché siamo in questo delirio. Non c'è l'uomo religioso, c'è l'uomo della scienza. E chi sono i sacerdoti della nuova religione? Gli scienziati. Ora voi capite. Dice la scrittura: maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Perché? Può un cieco guidare un altro cieco? Può un mortale parlare al cuore dell'uomo che desidera l'infinito, l'eternità? No, non può. Ecco perché noi soffriamo e stiamo male. Perché non c'è nessuno che ci indica la possibilità che il cuore esige ogni giorno. È un bellissimo canto che dice: tutta la vita chiede l'eternità. Tutta la vita chiede l'eternità, anche di quello che dice che Dio non c'è, desidera l'eternità. Allora capite, la festa della trasfigurazione parla a quell'uomo che a un certo punto, dopo aver confidato nell'uomo, ha toccato il fondo. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Non confidate nei potenti, dice la scrittura. I potenti della terra hanno tolto il reddito di cittadinanza e si sono aumentati gli stipendi. Ma proprio una massa di delinquenti, eh. Cioè abbiamo dei mascalzoni senza pudore, anche perché sanno che noi non diremo mai ba, perché noi siamo pecore, pecoroni, magari fossimo pecore, pecoroni ammaestrati da questa scatola. È impressionante come Orwell, scrivendo 1984, in tempi non sospetti, aveva già individuato il grande fratello che non vedevi tu, ma lui vedeva te. Mi diceva una mamma stamattina: oh Don Pietro, io non sono più capace di vedere la televisione, perché con questi televisori nuovi si mette in moto, non si capisce più niente. È vero. O Alexia, che avete tutti Alexia. Andate avanti così. E non c'è Gesù Cristo. Pensate, abbiamo i televisori digitali, abbiamo Alexia e non abbiamo Cristo. Per cui, quando la vita si fa seria, perché la vita è seria, fratelli miei, la dico già a quei ragazzi, giovani ragazzi, la vita è difficile, è dolorosa, è seria, Se tu non hai una risposta e non hai un destino, tutto diventa assurdo. Assurdo. E come fa il potere a governare un popolo che non ha speranza, ci opprime col terrore, con la paura? Io dico, dicevo che veniva giù, veniva giù il mondo, no? Veniva giù il mondo in questi giorni, per cui mi è molto interessato la riflessione sull'ecoansia, no? Che già era, non è una cosa recente, perché se voi vi ricordate questo, non voglio parlare degli ultimi tempi dove questi scellerati criminali che ci governano usano la violenza dei mezzi di comunicazione per opprimerci, ma ancora prima, quando c'era il meteo, parlo di 10 anni fa, sembrava che dovesse venire giù il finimondo. Uno che aveva un po' di ansia doveva prendere i tranquillanti per sentire il bollettino meteorologico. Quindi niente di nuovo sotto il sole. Ma dico a tutti quelli che hanno sperimentato cosa vuol dire escludere Gesù Cristo dalla propria vita e credere nell'uomo senza Dio, e ha sbattuto pesantemente la faccia per terra, allora oggi, se in te c'è questo desiderio profondo di verità, di giustizia, di amore, ecco la festa della trasfigurazione. Gesù prende questi 3 discepoli. Sapete, a me colpisce quando dicono, ma sai, tu sei uno di parte, che tu, che posso farti? Io sono di parte, voi non siete di parte? Chi è che tiene dell'Inter, l'altro della Juve? Direi mica che tieni un po' dell'Inter, un po' della Juve, sei un tifoso che fa schifo. Cioè, voglio dire, Gesù stesso aveva delle preferenze. Questi che si porta sul monte saranno quelli che poi li porterà nell'orto di Getsemani, quando lui nella sua umanità sperimenta quell'angoscia profonda, e vedremo il significato della manifestazione di Dio sul monte, manifesta anche l'angoscia profonda che tutti i cercatori d'infinito prima o poi devono affrontare. Nell'orto dei Getsemani pregate con me, ma non ce la fanno, perché il dolore è troppo atroce. Si addormentano, evitano di condividere col loro amico quella sofferenza. È difficile, fratelli, stare vicino alle persone che soffrono. Io quando vado negli ospedali non vedo i crocifissi, dico, ma voi medici, ma come cacchio fate? Voi infermieri, ma come fate? Ma minimo cocaina, minimo, per stare di fronte al dolore senza un significato, o diventare persone ciniche, per cui la cosa più importante è talmente una parola che non accetto, sono i puntini del programma come bisogna fare le cose, non mi ricordo più come si chiama. Com'è? Vabbè, insomma, adesso ognuno lo sa, andate a cercare su Wikipedia. Quando sono a posto col protocollo, protocollo, non sopporto questa parola, protocollo, pensate, l'hanno usato anche nella Chiesa, che è una cosa vergognosa, ma che so, io sono un perito metalmeccanico, i protocolli sapete cosa servono? Per fare la scheda di verifica del camion, allora c'hai la checklist, pressione gomme, ok, poi dopo ci mette passed, avete mai visto sui robi giapponesi, c'è scritto passed, perché quello che controllava la qualità del prodotto aveva visto tutta la scheda e poi ci ha messo il bollino. Uè, ma io mica sono un bollino, eh? Per cui lo sviluppo della medicina cosa sarà? La telemedicina, dove c'è un risponditore elettronico, voi che siete di Alexia, il risponditore elettronico che dice provi a dire 33. Tu rispondi a te, quello ti dice bene, allora due supposte, tre aspirin. Ma i veri medici entravano e ti guardavano in faccia e ti parlavano. E già da come avevi la faccia capivano che c'era cosa avevi. Perché? Perché frequentavano la gente, perché usavano la differenza tra noi e l'intelligenza artificiale, che è la compassione, che è quella profonda possibilità di entrare in relazione con l'altro. Ma siccome questa cosa qui ti porta a cercare di guarire le persone, i cosiddetti che ci comandano hanno detto che non bisogna più guarire nessuno, anzi dopo 80 anni, perché siamo troppi. E chi l'ha detto che siamo troppi? Allora, fratelli, i veri cercatori di infinito, oggi il Signore dice a me e a te, spero che anche tu sia un cercatore di infinito, dice ma io sono un peccatore, e che vuol dire? Che vuol dire? Perché i cercatori di infinito sono quelli col giglio e la coroncina, ma questi non esistono. Cercatori di infinito sono persone che vivono un dramma interiore impressionante. Dice San Paolo, io vorrei fare il bene e mi trovo a fare il male. È uno che comincia a vedere i suoi peccati, comincia a vedere l'abisso che ha dentro il cuore, che cerca di dissetare verso sorgenti che non dissetano. E sta cercando la sorgente. Per questo molti di voi siete qui, in questa non parrocchia. Dice, com'è Don Pietro ti lasciano nella parrocchia di Bordello? Ma perché non è più una parrocchia? Questa non è una parrocchia, questo è un luogo per le pecore perdute. Per chi sta cercando, è già stato trovato. Perché se siete qui, perché il Signore vi ha trovati. E cosa fa? Sali con me sulla montagna. Ora, che cos'è la montagna? La montagna è il luogo, dicono i padri della Chiesa, che la montagna è la parola di Dio. Alzo gli occhi verso i monti. Dove troverò l'aiuto? Il mio aiuto è nelle... Lo dice qui il Vangelo, lo dice San Pietro. Abbiamo solidissima la parola dei profeti, alla quale fate bene a volgere l'attenzione come a lampada che brilla in luogo oscuro. Allora, la prima parte della salita è la parola di Dio. Ascolta, mettiti in ascolto, sali, cioè entra dentro di te, perché la parola di Dio ci aiuta a entrare dentro di noi, noi che scappiamo da noi stessi, perché noi non vogliamo vedere chi siamo, abbiamo paura di riconoscere che siamo bisognosi. Ma è il motivo per cui Dio ha mandato il suo unico figlio, per quelli che hanno bisogno, per i poveri, per i ciechi, i zoppi. Allora, la prima è questa. E quando tu cominci ad accogliere la parola di Dio, che cosa accade? Una luce viene nella tua vita. Dice la Scrittura, lampada sui miei passi è la tua parola, o Signore. Per cui la salita sulla montagna, chiamati dal Signore a guardarsi dentro, ti porta una luce nuova nella tua vita. E se non l'avete ancora sperimentato, vuol dire che siete sordi. Ma non è sufficiente, questa è solo la prima parte. Perché quando finalmente tu dici, beh, comincio a vedere qualcosa nella mia vita, brum, la nube. Arriva la nube. La nube che accompagna Israele nel deserto, perché dopo quella luce il Signore ti dice vieni nel deserto, in un cammino di conoscenza di te, che non ti conosci, che non sai chi sei. E cosa fa la nube? La nube c'è nebbia, non vedi. Sono andati i ragazzi di seconda media sul Monte Penna, dice ma era molto bella, c'era una nuvola, non si vedeva niente. Cioè la nube, ma non è ancora sufficiente. La nube sono quei fatti che sembrano contraddire la parola di Dio che ti ha illuminato. È la sofferenza che ti capita, che capita a una persona cara, la malattia, la grande delusione della famiglia, tra fratelli, le incomprensioni, le delusioni di un figlio, le delusioni dei propri genitori. Questi fatti, no? che non vedi più, non vedi, ma devi permanere lì. Ecco quello che io vi dico, mi diceva ieri una ragazza, dice Don Pietro che quando uno non capisce più niente vuol dire che è già un po' la strada. Certo, perché noi non siamo qui per capire, noi siamo qui per contemplare, che è diverso. Contemplare la bellezza che ti appare, che ti strugge il cuore e che non puoi possedere. Avete mai sperimentato? E a questo punto la nube ti accompagna nel buio, perché questa è l'esperienza della fede, perché Dio è il totalmente altro. Non si può conoscere, cari fratelli, voi pensate così, andiamo a messa un po' per idioti, no, è per uomini e donne coraggiosi, deboli come me. Detto, Signore, tu prendi i fragili, i deboli e doni loro la forza del martirio, cioè non è che siamo coraggiosi noi, ma perché il Signore ci dona questa forza per entrare dove? Nel mistero della nostra vita. Alla fine, fratelli miei, le tre verità ultime della nostra vita sono malattia, erano due o tre, e c'è la morte. Vecchiaia, malattia e morte. Tutte cose che il mondo non ti fa vedere. No, la morte non esiste. La Marianna, 700, ma quanti milioni ha detto che sono morti? E tutti, no, ma la morte non esiste, cosa succede? Ma come mai c'è la morte? Chi è che ha messo in giro questa storia? La vecchiaia? No, la vecchiaia no, è la vecchiaia è il fallimento di una vita. La malattia, perché la malattia? Vi ho raccontato, no? Sono andato dall'ortopedico, mi ero rotto il piede e gli ho detto, ma insomma io dovrei andare anche in Sicilia a trovare un mio amico, e mi fa lui, ma anch'io una volta dovevo andare a giocare a golf e mi si è rotta, e mi sono messo a ridere perché mi ha fatto vedere quello che io non volevo vedere, cioè che siamo fragili, che i nostri progetti, fratelli miei, sì grazie, ma l'uomo propone e Dio dispone, diceva il proverbio. Quindi entri nel buio e in quel buio splende l'amore di Dio. Voi adesso per compito andate, che siete tutti cellularizzati, vi andate a cercare l'icona della trasfigurazione e vedrete questa immagine sul monte, i tre discepoli sdraiati per terra, colpiti da questa luce folgorante che viene dal mistero, dal cerchio nero dove vengono fuori dei raggi di luce, perché Dio inconoscibile ci è dato. È bello perché dice, quando poi finisce quel momento rimane Gesù solo, perché Cristo è la possibilità che ci è stata data per porci di fronte al mistero di Dio e vincere quella che è l'unica possibilità che ha l'uomo religioso di relazionarsi con Dio, che è la paura. Ma non è la fede, non è la fede. Cristo è venuto per permettere a me e a te di sperimentare l'amore di Dio, dove tutto ti dice che lì non è amore, la croce. Ecco perché qui la croce è gloriosa. La croce, fratelli miei, è quella dove tutti noi siamo chiamati, perché sennò Dio non esiste. Non è che Dio esiste perché mi ha andato tutto bene, questo si chiama fortuna, vero? Bene, la fede è un'altra cosa, Dio esiste perché nel mistero della mia vita, dei miei peccati, della mia morte, ho incontrato l'amore di Dio. Questa è la fede. Ora voi capite che sperimentare questo è molto pericoloso per chi si crede potente in questo mondo. Perché se anche dentro l'esperienza della morte splende l'amore di Dio, io non ho più paura di te che mi vuoi uccidere. E il potere come mantiene, come si mantiene? Con l'oppressione, con la violenza. Ma se tu hai incontrato questo amore, tu sei libero. Ecco perché viene negata la possibilità della fede, che è una cosa importante e seria. Non sto raccontando delle favole. Santa Teresina, che sta morendo di emottisi dopo aver scritto La piccola via che è l'amore, io sarò il cuore nella Chiesa, andatevi a leggere Santa Teresina, quando è in punto di morte dice le sue sorelle scandalizzatissime nel monastero: vedo come un muro che mi chiude il cielo. Madre Teresa di Calcutta, raccontavano che in punto di morte ha detto: ci sono solo tenebre, e tutti dicono: ha perso la fede. Teste di la fede. Noi abbiamo un ideale della fede, magari fosse dell'asilo, da idioti, funzionale al modo con cui questa società ci domina, cioè inondandoci di Nutella e di adesso non so cosa bevete voi, la soia, di queste robe qui. La fede è seria perché la vita è seria, e io e te moriremo, e toccati pure dove vuoi, ma io e te moriremo. Guardate, sono andato a dare l'estremo questo, però fratelli, attenzione, perché la crisi di questa generazione è la mancanza della fede. Sono stato a dare, una signora mi ha chiamato in ospedale per dare l'unzione di infermi a suo padre, e c'era la sorella che si diceva atea. Io ho chiesto il permesso, ho cercato di essere molto discreto, perché voi sapete che non fai l'estrema unzione, mamma mia, poi ha paura, no? Come se uno è in ospedale, sta facendo la chemio da 3 anni, non c'ha paura, no? Allora sono andato lì, e intanto che molto discretamente davo l'unzione a questo anziano, la sorella gli diceva: papà, fai gli scongiuri perché porta sfiga. No, non sto raccontando balle, voi sapete che uscirà un libro sulle mie omelie, eccetera, c'è scritto, ogni riferimento non è puramente casuale. No, sono fatti che io vedo ogni giorno. E quando c'è stato il funerale, una cosa che mi ha scioccato, da noi a Piacenza i munat, quelli dell'impresa, si vede che avevano un altro lavoro urgente da fare dopo, visto che poi la bara veniva portata alla cremazione. Hanno preso su il feretro, sono andati via di corso, sembrava di essere i bersaglieri, hanno caricato, frum, sono andati via. E quei 4 lì, che erano lì, si guardavano, e andiamo a bere una birra, che facciamo? Cioè non c'è più neanche la possibilità del cordoglio. Ma vi rendete conto, fratelli miei? Ma voi non potete accettare una cosa così, ma stiamo scherzando. Noi abbiamo un luogo dove i nostri cari li compiangiamo, ma non perché lì c'è, e ce li portiamo nel cuore, se no non ha senso niente. E da dove ripartire, fratelli miei? E faceva Pietro là, Pietro e gli altri, facciamo qui l'Holiday Camp, Holy Camp, davanti così non scendiamo più in valle. Eh no, gli ha detto il Signore, giù. Perché qui siamo di passaggio e siamo chiamati a testimoniare che c'è la vita eterna. Ma fratelli, vi rendete conto a quale grazia enorme il Signore ci sta chiamando? Essere segno di speranza per una generazione che, se arriva il temporale, si caga addosso. Vi rendete conto di questo o no? Ma bisogna farla questa esperienza. Lasciamoci guidare allora dalla parola di Dio, dall'Eucarestia. Diamo testimonianza vicendevole gli uni gli altri della misericordia che il Signore ha avuto con noi. Perché il cammino è difficile e da soli non ce la facciamo. E ci aiutiamo l'uno l'altro per tornare a casa, perché noi non siamo cittadini di qua. La nostra patria è il cielo. Sia lodato Gesù Cristo.